tutti parlano che non bisogna più scherzare, come dice Zaia, bisogna mettere il naso sotto la mascherina. Ma il governo fino adesso cosa ha fatto? Non è stato in grado di proporre i mezzi adatti per portare i ragazzi a scuola. Non ha messo a disposizione gli ospedali per il Covid e soprattutto gli ospedali per curare le altre malattie. E adesso l'unica cosa che ci chiedono è: non bisogna più scherzare.
Per un attimo, Spezia, mentre leggeva le motivazioni del sindacato, mi sembrava di essere a Miss Mondo. Ho capito che non era così perché nelle motivazioni è mancata la pace nel mondo.
Dovresti spiegare il paragone con l'Irlanda, che cosa c'entra? È sempre stato che i ragazzi sono meno responsabili degli adulti, che abbiano possibilità di avere maggior contatti, quindi è evidente che possono essere un grosso veicolo di trasmissione del virus. Quindi lasciare aperte le scuole, chiudendo tutto, a mio giudizio, mi pare un po' una sciocchezza.
Ma non so, ma lei secondo lei che cosa fa? Cosa fanno i ragazzi che non vanno a scuola? Cioè, dopo la didattica a distanza, cosa fanno? Non si troveranno fuori? Tanto più che, per esempio, pur distanziati, gli allenamenti sono negli sport di squadra di contatto, sono consentiti adesso anche in Lombardia, che in realtà non è chiuso nulla, quindi se uno vuole andare a farsi un aperitivo se lo fa, ovviamente col distanziamento, sarà il barista, il responsabile del locale a dover controllare che tu sia distanziato. Certo, è passibile di multa, ma idea, in una città grande come Milano, quanti bar, quanti ristoranti, Milano per fare un esempio, ci sono. E poi c'è l'altra questione, la grande questione pedagogica. Allora, visto che il tema è proprio questo, adesso ci arriviamo, magari apriamo proprio la rassegna stampa con questo, perché c'è un bel pezzo su questo tema, un bel commento, direi, di Flavia Perina. Adesso ci arriviamo. Sulla questione ospedali e trasporti, guardi, lo dico all'ascoltatore. Sì, il governo, sì, anche le regioni, sì, anche i comuni. E questo, guardate, non è populismo, perché sapete che da queste parti non ho mai voglia di indulgere, no, nella tentazione di prendermela automaticamente con il potere costituito, con la politica. Però, signori, qua hanno mancato tutti, cioè tutte le articolazioni dello Stato non sono riuscite a fare il proprio dovere, ok? Non fino in fondo. Poi c'è una parte sicuramente di imprevedibile, c'è una parte di crescita esponenziale del contagio che forse non ci aspettavamo in queste dimensioni. C'è una piccola parte, una parte di irresponsabilità, per così dire, nostra, vogliamo chiamarla così, di alcuni di noi. Però se questa irresponsabilità c'è stata, si è basata sul fatto che erroneamente ci siamo fidati del fatto che fosse tutto a posto e fossimo pronti a fronteggiare questa famosa seconda ondata, che è arrivata e ci ha colti impreparati. E a poco serve dire che negli altri paesi la situazione è la stessa. Serve a poco. Perché noi siamo stati colpiti per primi e avremmo dovuto imparare la lezione per primi. Perché ci sono paesi che restrizioni come le nostre non le hanno messe in campo e adesso si trovano in situazioni più gravi, ma prima le restrizioni non le avevano messe. E dunque, adesso è il momento, se volete, di stringersi, di guardarsi, però un occhio alle responsabilità di tutte le articolazioni dello Stato, da i commissari agli approvvigionamenti, passando per il governo, passando per le regioni, i comuni. Beh, un occhio a questo va messo sicuramente, mio giudizio, per carità. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, è venerdì 23 ottobre, la parte dedicata alla rassegna stampa. Oggi, come avete sentito, un filo di polemica. Sarà che è venerdì, eh? e invece della leggerezza del fine settimana arriva il peso dei 4 e 5 giorni precedenti. Però è venerdì 23 ottobre, sono le 7:25 minuti, i titoli dei giornali sono dedicati in gran parte ovviamente a Covid. Conte, siamo pronti a intervenire, dice il titolo al Corriere della Sera, quindi si immaginano nuove restrizioni. Il Messaggero, le regioni pronte a chiudere, i tamponi anche in farmacia. La Stampa, il governo, basta isteria da tamponi. È un'intervista a Sileri che poi non dice esattamente questo, però parla di una corsa ingiustificata al tampone. I 10 giorni della verità, secondo la Repubblica, che sono quelli che poi dovrebbero portare a decidere eventuali nuove restrizioni. Se chiudete, fuori soldi, titola il giornale che dice tutto quello che chiudi lo devi risarcire. Il Fatto Quotidiano, tutti all'assalto della scuola, Azzolina resiste, il comitato tecnico scientifico pure. Rischio blocco totale, scrive Libero, il Covid è implacabile. La Verità, le confessioni di Speranza, siamo degli incapaci. Il Quotidiano Nazionale, nuovi lockdown ma la scuola dice no. Cattiva condotta, il titolo del Manifesto, e la foto è una foto che vede affiancati il presidente Campano De Luca e quello lombardo Fontana, il tema è la scuola. È già, e non è male anche il gioco di parole di Avvenire, è già battaglia di classe, non male, non male questo titolo. A proposito della scuola, Visco, la crisi colpirà anche le banche, il titolo del Sole 24 Ore. Iniziamo dunque, come vi dicevo, a questo punto iniziamo proprio dalla scuola, poi magari tocchiamo anche altri argomenti. Ovviamente trovate titoli un po' e riassunti un po' dappertutto. Adesso vi vado a pescare perché avevo pensato di partire con altro sulla rassegna stampa, però francamente il pezzo di Flavia Perina di questa mattina esattamente sulla scuola è proprio quello che ci serve per iniziare, ammesso appunto che lo recuperi, ed eccolo qua finalmente. Sentite il bel rumore di carta che si schianta sul microfono, eccolo qua. Allora, iniziamo dal pezzo di Flavia Perina appunto sulla stampa, che mi sembra che possa riassumere un pezzo del pensiero che circola intorno a questo. C'è un pezzo del pensiero, lo avete espresso anche voi, qualcuno ce l'ha scritto, ha detto sì, ma le scuole portano contagi anche solo per gli assembramenti, però il punto, lo snodo centrale non è solamente il contagio. E dunque, scrive Flavia Perina nel suo commento sulla stampa, il messaggio che arriverà, in larga parte già arrivato a questi studenti e alle loro famiglie, è molto evidente. La scuola non è poi così importante, è di sicuro meno importante dei bar, dei ristoranti, delle fabbriche, dei centri commerciali che restano aperti con limitazioni risibili negli orari notturni. È meno importante della privacy, meno della libertà di manifestare, meno del diritto allo sciopero, tutte cose tutelate con accuratezza nella temperie dell'epidemia, anche nelle sue fasi più acute. La scuola conta meno persino degli assetti del trasporto municipale. Anzi, viene chiusa per quello, per evitare di sottoporre a stress il tran tran organizzativo degli autobus e delle metropolitane. Governo, regioni e comuni che in queste ore si contendono la potestà di riscrivere le regole della pubblica istruzione strapazzandole tra DAD, didattica a distanza, doppi turni, rotazioni settimanali, dovrebbero provare a guardare se stessi con gli occhi dei ragazzi e valutare gli effetti della contropedagogia che stanno diffondendo. È l'antico La cultura non si mangia riproposto in scala esponenziale, insieme a tutte le frasi di noncuranza per lo studio che abbiamo ascoltato e censurato in questi anni da quelli convinti che al paese servano più idraulici che laureati, più apprendisti muratori che liceali. Il primo stato europeo a tornare in lockdown 3 giorni fa è stato l'Irlanda, ha chiuso tutto, interrotto ogni attività economica e commerciale tranne la scuola. Si va a scuola anche in Spagna e in Francia, dove la situazione dei contagi è peggiore della nostra, e ovviamente in Germania. Moltissimi alunni sono in quarantena, ma l'istituzione apre le porte ogni mattina per accogliere gli altri, la maggioranza che sta bene, con tutte le precauzioni del caso. Non sono paesi suicidi, ma nazioni e classi dirigenti che hanno interiorizzato il concetto guida dello sforzo comune intrapreso per uscire dall'emergenza, ben espresso dal titolo del gigantesco piano di aiuti continentali che l'Italia attende come manna dal cielo. Next Generation. Prossima generazione. Su quel nome servirebbe una riflessione collettiva anche da noi, prima che per distrazione, pavidità o semplice soggiacenza alla fatalità degli eventi si realizzi lo scenario opposto, quello di una lost generation, una generazione perduta, non tanto per qualche mese di mancata frequenza scolastica, quanto per l'idea che la scuola sia un optional, un accessorio sacrificabile, senza danno. Così abbiamo aperto, così chiudiamo questa prima parte, ci troviamo dopo la pausa.
4 mattino.
Ma scusi Simone, lei ha ragione quando dice che i ragazzi ovviamente patiscono questa situazione, però ci sono anche delle situazioni che sono superiori ai problemi dei ragazzi, per cui se questa generazione patirà per un anno e mezzo di scuola fatta in maniera diversa, insomma ce ne faremo proprio una ragione, non è che... Insomma, starà anche noi genitori a cercare in tutti i modi di dargli una mano.
Continuo a vedere, a sentire un sacco di gente che confonde le competenze delle regioni con quelle dello Stato. Sanità, trasporti sono competenze delle regioni. Prendetevela con chi amministra le regioni, non con lo Stato. Lo Stato le risorse le ha messe a disposizione.
Io, Simone Pezzi, accetto il tuo punto di vista sul fatto che le scuole debbano continuare a rimanere aperte perché te devi andare a lavorare come tutti e noi insegnanti dobbiamo beccarci il virus per forza. Però non è mai stato fatto un test sugli studenti, cosa che doveva essere fatta subito, all'inizio, e invece tuttora si continua a non farli. Ci avete mandato al macello.
Allora, i contagi nella scuola sono mediamente bassi in questo momento. Il problema dei ragazzi è un problema che ha a che fare con i trasporti, lo dico all'ascoltatore che fa l'insegnante, del quale capisco le paure, cioè le comprendo perfettamente. La indossa la mascherina? Si protegge? Sta distanziato dai suoi studenti il più possibile? Punto. E non è un, lo ribadisco ancora una volta, non è un problema dell'andare al lavoro o rimanere a casa, perché si parla di ragazzi delle superiori, ragazzi delle superiori li puoi lasciare a casa a fare didattica a distanza e tu andare al lavoro. Quindi non è questo il problema, non è il problema di dove lascio i figli, è il problema del buco educativo, psicologico, in termini di rapporti, perché anche le persone mi fanno l'equivalenza tra didattica a distanza e didattica in presenza, non è così, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Va bene. Così come chi di voi ha sperimentato lo smart working sa che farsi 3 mesi solamente in smart working è tosta, eh? Ed è tosta per noi che siamo adulti, figuratevi per un adolescente. No, 5 ore davanti a un computer a seguire delle lezioni che sono pressoché identiche in molte scuole, sono pressoché identiche a quelle che fai in presenza. Poi, per carità, vedetela come volete. Oh, come risolvere? Eh sì, dai, va, che un minimo di... buttiamola là, un minimo di antipolitica, buttiamola là. Allora, come risolvere il problema della crisi economica che ha colpito tanti per il Covid, specie in una regione che già viveva delle forti difficoltà economiche come la Sardegna? È facile, li assumo in regione. Almeno questo è quello che pare che stia avvenendo in Sardegna, stando a quello che racconta il Fatto Quotidiano a pagina 3. Sardegna che si prepara a varare quasi un lockdown, perché ieri sono raddoppiati i positivi, i ricoverati e 36 in più, ci sono 36 persone in terapia intensiva, le ambulanze che fanno fila davanti agli ospedali al collasso. Ebbene, 10 milioni in più tra emolumenti e oneri da distribuire a dirigenti, funzionari e consulenti. Tutte nuove figure da inserire nel sottobosco del governo regionale, tutte da scegliere su base fiduciaria da parte della giunta di Christian Solinas. Un miracolo reso possibile dalla proposta di legge numero 107, la quale prevede di raddoppiare l'attuale organigramma regionale, che dovrebbe così passare da 130 a 257 unità. Chissà. Vabbè, naturalmente raddoppiando i dipendenti, raddoppiano anche i costi per il pubblico. Da circa 10 milioni di euro l'anno, il monte stipendi si passa a 20 milioni di euro. Tutti i soldi che ancora non si sa dove spunteranno fuori, dato che oggi la proposta di legge risulta priva di qualsiasi dotazione finanziaria, ma in politica si sa, se si vuole i denari si trovano sempre, scrive Andrea Sparaciari appunto sul Fatto Quotidiano. E quindi i soldi ne serviranno tanti. Per esempio, il solo ufficio di gabinetto di presidenza, che fino ad oggi ha funzionato benissimo con, aperte virgolette, soli, chiuse virgolette, 22 dipendenti, capo di gabinetto compreso, passerà a 51 addetti. con un monte stipendi che lievita da 1,5 milioni a 4,5 milioni. Solamente i 4 commessi uscieri costeranno alla collettività 212.000 euro, i commessi uscieri, 50.000 euro di stipendio l'anno ciascuno dunque, mentre l'autista del presidente riceverà 60.000 euro di stipendio. Mi sembra giusto, no? E così le notizie che arrivano dalla Giunta Solinas e dalla Sardegna. Cosa ci porta di altro la giornata? Beh, visto che abbiamo affrontato la questione, toccato la questione Covid, fatemi partire innanzitutto con una nota più leggera. Il sindaco di Borgosesia, che è anche un deputato della Lega, Borgosesia è in provincia di Vercelli, Paolo Tiramani, interviene con un'ordinanza contro i delatori dell'assembramento. Non male, contro gli spioni che segnalano assembramenti di oltre 6 persone nelle case. Ha deciso di fare un'ordinanza contro questi. Sono stufo, non è giusto ricevere continue segnalazioni che fanno perdere tempo prezioso alla nostra polizia municipale. Chi farà una segnalazione totalmente infondata sarà passibile di multa. Fa notare Tiramani che in comune sono arrivate soffiate di ogni tipo, molte sospette di essere in realtà regolamenti di conti tra vicini di casa, che era quello il timore che avevamo tutti, ossia che con questa storia gli assembramenti partissero denunce un po' a caso nei confronti dei propri vicini di casa, o a caso, molto mirate in realtà. Il deputato leghista attribuisce al suo provvedimento anche un messaggio politico più generale. Il riferimento polemico al premier Conte è chiaro: no ai finti spioni, sì a controlli efficaci per prevenire situazioni di assembramento, lo racconta il Corriere della Sera a pagina 17. Andando a cose un po' più ampie e un po' più serie, e andando sempre un po' sul territorio, abbiamo la pagina della Repubblica che ci racconta di quello che succede in Veneto, dove qualche fronte di preoccupazione si apre anche qua. Un focolaio tra i tracer. Chi sono i tracer? Sono i tracciatori dei contagi, quindi c'è un focolaio proprio tra i tracciatori dei contagi, lo racconta il quotidiano La Repubblica pagina 10. Il virus è entrato anche nel Dipartimento di Prevenzione La Madonnina, che si occupa delle inchieste epidemiologiche. Il focolaio a ieri contava 15 persone finite in quarantena e costrette a sguarnire la prima linea, mentre ancora in corso la ricerca dei loro contatti. I positivi nel Dipartimento sono amministrativi che si occupano del tracciamento. Per fortuna non sono operatori che fanno tamponi o vaccinazioni, racconta Andrea Tornago, il quale mette in evidenza che se volete un aspetto che ha degli elementi politici, ossia le maggiori difficoltà in Veneto in questo momento si stanno registrando a Treviso, che è la patria del presidente della regione Luca Zaia. Infatti il titolo è proprio questo: Treviso, un focolaio fra i tracer, il virus morde la città di Zaia, contagi anche in ospedale, il padre di un bimbo ricoverato avvisato tardi dell'esito del tampone, e adesso per contenere l'epidemia si chiede aiuto ai veterinari. Segnalo anche, quasi a tornare, no, a quello che abbiamo visto nella prima ondata, il Trivulzio, il Pio Albergo Trivulzio, dove ci sono di nuovo 19 contagiati tra ospiti e personale, e dunque il Covid anche là fa di nuovo paura, così come al Sacco di Milano, dove il contagio sarebbe arrivato da fuori, ieri ha detto il professor Massimo Galli, e al Galeazzi, anche al Galeazzi di Milano c'è un focolaio, tanto che la cosa che si sta ipotizzando e che trovate un po' su tutti i giornali, la cosa che sta circolando, l'idea che sta circolando è di un lockdown solamente per la città, solamente per il capoluogo lombardo. Timori che attraversano anche il Piemonte, dove ci racconta La Stampa pagina 7 con Alessandro Mondo che l'indice di contagio è più alto che a Milano, ed è partito l'ordine a riprogrammare tutti gli interventi non urgenti negli ospedali, la corsa per arruolare medici in numero sufficiente, che evidentemente non erano abbastanza. In Piemonte ci sono 300 pazienti nei reparti Covid ogni milione di abitanti, in Lombardia sono 183, questo per darvi la misura, no, di come sta crescendo il problema anche da quelle parti, 18 intubati in intensiva ogni milione di residenti contro i 15,5 della Lombardia. Ovviamente le dimensioni delle due regioni sono diverse, però è un segnale che qualcosa si sta muovendo anche da quelle parti. Traffico.
Mattino.
Ho cosa da segnalarvi ancora su questi temi? Beh, pescando al Corriere della Sera col pezzo di Armando Di Landro, che forse è quello più completo su questo fronte, a pagina 11, non scordiamoci la prima ondata, perché sulla vicenda dell'ospedale di Alzano ci sono 5 indagati per epidemia colposa e l'inchiesta va avanti, eh? La Guardia di Finanza ieri è stata mandata nella direzione welfare di Palazzo Lombardia, appunto nella regione. Tutto si è svolto in un clima di serenità, ha dichiarato il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani. Copie informatiche con le quali i finanzieri hanno acquisito anche i messaggi di posta elettronica dell'assessore Giulio Gallera, dati, file e altre email sui computer e dispositivi dei dirigenti indagati. E in contemporanea lo stesso lavoro è andato in scena a Seriate. La procura vuole avere un quadro completo della situazione prima della scadenza delle indagini fissata per marzo, quando è previsto anche l'arrivo della consulenza di Andrea Crisanti, che sull'ospedale di Alzano è chiamato a esprimere un parere dopo aver valutato dati ormai noti a livello internazionale. Quindi l'inchiesta va avanti e ieri, proprio in questa fase così concitata, così complessa, ha avuto un nuovo passo, ha subito un'accelerazione, se così possiamo dire. Vi segnalo anche, non male, dal Giornale a pagina 8 con Andrea Cuomo, uno studio che pesa l'effetto sulla crescita dei contagi dei provvedimenti anti-Covid nel mondo. Annullare gli eventi serve, solo questo è il titolo, ve lo do come misure, come elementi. Magari ci potremo tornare nei prossimi giorni, perché il tema di come contenere i contagi è effettivamente un grande tema, e uno studio scientifico serve, può essere esattamente utile a questo. Annullare eventi serve, dire stare a casa no. Ecco le pagelle sui divieti. È una ricerca pubblicata, appunto, che riguarda esattamente questo, cioè l'efficacia dei singoli provvedimenti. Lasciamo le questioni Covid per tornare alla notizia della quale ci siamo lungamente occupati ieri e che trovavate un po' su tutte le pagine dei giornali. Vi abbiamo dedicato un approfondimento, ossia quelle parole del Papa sulle unioni civili, quelle parole dette appunto in un documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma, nelle quali si parla, appunto, dice, sembra dire quantomeno, che è favorevole alle unioni civili tra coppie omosessuali per dare a queste coppie una copertura legale. Ebbene, oggi è la giornata dei dubbi su questo fronte, su come sia stato montato con un po' di copia e incolla qualche passaggio dell'intervista realizzata con Francesco e inserito all'interno di questo documentario. Per esempio, Lorenzo Bertocchi sulla Verità: frasi tagliate, omissioni e ambiguità. Che cosa ha detto davvero Francesco? Nel docufilm che ha destato scandalo in tutto il mondo, il regista ha manipolato un'intervista del Papa del 2019 per farlo apparire favorevole all'unione omosessuali. Ma il suo pensiero rimane poco chiaro e i vescovi protestano. Matteo Mazzuzzi sul Foglio ci parla del formidabile copia e incolla del regista che ha messo nei guai il Papa, e dice dall'intervista, che era un'intervista nota, un'intervista rilasciata a Valentina Alasrachi, da questa parte sono stati estrapolati dei pezzi, e lo stesso Bergoglio su questi temi si era espresso così. Ho sempre difeso la dottrina. È curioso per quanto riguarda la legge sul matrimonio omosessuale, è incongruo parlare di matrimonio. Su questo fronte, insomma, la posizione del Papa è sempre stata un po'... diciamo che quello che emerge dall'analisi del video non sembra confermare esattamente che quella possa essere stata proprio la frase del Papa. Ma la domanda che si fa giustamente Matteo Mazzuzzi a questo punto sul Foglio è: come mai ieri dalla sala stampa vaticana, dal Vaticano, nessuno ha fatto sentire la sua voce per smentire? Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, che mercoledì subito s'affrettava a dire nella sua versione online che in ogni caso la dottrina non cambia, s'arrampica a sostenere che è tutto normale e che si conferma lo sviluppo lineare e coerente del magistero di Francesco. E pazienza se il cattolico intanto alza il volume del video per capire se il Papa ha detto esattamente union o convivenza, chiedendosi se la dottrina è mutata nello spazio di 2 minuti di un film presentato alla Festa del Cinema di Roma. Interviene su questo tema, come prevedibile, e chissà se la mossa del Vaticano di non smentire immediatamente, di non tornare su questo tema, non fosse proprio un tentativo di far venire fuori i tradizionalisti, di tirarli fuori dal, per così dire, dal cono d'ombra e vedere chi sono, aperte virgolette, i nemici, chiuse virgolette, chissà. Di certo questo è un oppositore noto di Francesco, è il cardinale Gerhard Müller, 72 anni, intervistato su vari giornali, dice: unioni civili, io sono leale al Papa, dice a Gian Guido Vecchi, ma non è al di sopra della parola di Dio, e in questo modo, dice il cardinale Müller, crea smarrimento. A proposito di vicende vaticane, vabbè, vi segnalo, perché voi sapete che questa vicenda della Marogna, del cardinale Becciu, di tutti i quattrini vaticani, delle spese che sono state fatte, mi incuriosisce, mi affascina. Ebbene, oggi intervistata Francesca Immacolata Ciauchi, ve la ricordate, soprannominata la papessa, condannata in Vatilix II, intervistata dalla Verità, che racconta su Becciu: ha voluto il mio arresto a causa sua, ho pensato al suicidio, il cardinale passava notizie ai giornali per screditare il nostro lavoro, ho indagato su di lui e sugli affari dei suoi parenti fatti coi soldi dell'obolo. Così Francesca Immacolata, ciao qui, pensate che verminaio che c'è in questo momento appunto in Vaticano. A chiudere, cosa ancora? Io andrei sul Manifesto, perché questa è una decisione che direi che può far discutere, ed è una decisione del Tribunale di Venezia, il quale Tribunale di Venezia, racconta Giansandro Merli, ha condannato la Regione e la ULS 3 Serenissima a garantire un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile gratuitamente, equiparabile al pediatra di libera scelta. A chi? Ai figli degli immigrati, agli stranieri sul nostro territorio, perché finora la Regione Veneto, a quanto si apprende, a quanto stabilisce questa sentenza, non lo aveva fatto, almeno questa unità sanitaria veneta. La problematica antica affonda le radici nel fatto che i minori stranieri comunitari ed extracomunitari non regolarmente soggiornanti, cioè figli di persone che non hanno mai avuto o hanno perso il permesso di soggiorno, non possono ottenere un codice fiscale e iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Per loro quindi le prestazioni sanitarie passano esclusivamente per i pronto soccorso ospedalieri, senza possibilità di usufruire delle visite e dell'assistenza costante di un pediatra. Fenomeno rilevato nel corso degli anni dal lavoro di base del poliambulatorio Emergency di Porto Marghera. La Maria Teresa La Ruina, mediatrice culturale del poliambulatorio, dice: non avere un pediatra significa non poter accedere a tutta una serie di visite periodiche, i bilanci di salute per controllare la crescita dei bambini, e la questione non riguarda solamente chi ha patologie gravi, la questione crea problemi ovviamente anche sui vaccini. Ebbene, il Tribunale di Venezia ha stabilito che la Regione deve assicurare il sostegno pediatrico, le cure pediatriche anche ai bambini figli di immigrati, anche se non regolarmente soggiornanti. Una pausa, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Paolo Mieli e poi sì, torniamo a parlare di scuola con la ministra Bonetti, con il professor Luigi Lopalco, che adesso è assessore alla sanità pugliese. Tra poco.